Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici di Radio Fly, ben trovati a tutti voi con un nuovo appuntamento di Fly Live, il salotto di Radio Fly che ci permette di volta in volta di conoscere protagonisti, personaggi del panorama della nostra città Arezzo e del territorio aretino. Questa mattina ci concentriamo proprio sulla città. Manca ormai una settimana alla giostra di settembre, seconda edizione della giostra del Saracino. Noi cominciamo questa mattina ad entrare anche noi in pieno clima giostra. Gli ospiti di questa mattina rappresentano un'eccellenza del nostro territorio, con la loro associazione portano il nome di Arezzo, della città, ma soprattutto i colori e la nostra identità in giro per il mondo. Sto parlando dell'associazione Sbandieratori di Arezzo, che abbiamo questa mattina rappresentata dal suo vicepresidente Giacomo Romanelli. Giacomo, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E da Sergio Rossi, direttore responsabile del periodico L'Alfiere. Sergio, ben trovato anche a te.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, questa mattina per noi davvero è un piacere parlare della nostra città attraverso l'Associazione degli Sbandieratori. Io ho detto i colori, ovviamente, le bandiere, ma anche tutta la parte dello spettacolo che l'associazione presenta in tanti eventi. Sono partita dalla giostra del Saracino, non c'è soltanto questo, e c'è soprattutto un'attività che porta davvero il nome di Arezzo in giro per il mondo. Ora, Giacomo, è un'attività che tra poco toccherà il traguardo dei 60 anni, un bel traguardo.
Sì, è un bel traguardo perché nel 1960 è nata l'associazione Sbandieratori di Arezzo e quindi tra 3 anni toccheremo il traguardo dei nostri 60 anni e con orgoglio possiamo dire di aver portato il nome di Arezzo, i colori della nostra città e le tradizioni in giro per il mondo, per i 5 continenti, ma soprattutto nelle manifestazioni più importanti, in manifestazioni di primissimo livello che per tutti i ragazzi che hanno fatto parte dell'associazione Sbandieratori di Arezzo sono sempre un orgoglio incredibile. L'associazione appunto è nata nel 1960 da un'idea di Alberto Mario Droandi, che decise di creare un'associazione al di là della giostra del Saracino per promuovere appunto la giostra e la città in giro per il mondo. È nata da 2 alfieri per quartiere e si è poi evoluta in la rappresentazione dei colori dei comuni, quindi che sono rappresentati nei costumi, nelle bandiere dei nostri sbandieratori, dei 12 comuni più importanti della provincia, con i bozzetti originali appunto di Alberto Mario Droandi, e successivamente sviluppati in rappresentato quasi tutti i comuni della provincia di Arezzo.
Ecco, Giacomo, io utilizzerei un'espressione contemporanea, glocale. La possiamo utilizzare per gli sbandieratori di Arezzo? In questo senso, tu prima dicevi, l'associazione è nata con l'obiettivo di portare l'immagine della giostra del Saracino in giro per il mondo. Quindi, l'identità locale di Arezzo, il Saracino come uno dei tratti forti della nostra identità, però lo sguardo al mondo intero. Quindi, questa apertura veramente anche agli altri paesi, addirittura agli altri continenti.
Beh sì, assolutamente. Noi siamo appunto partecipando ad eventi di natura internazionale di notevole importanza, ci muoviamo sempre con l'obiettivo di promuovere la giostra, la manifestazione più importante della nostra città e la promozione della città stessa. Quindi partendo dalle nostre tradizioni, dalle nostre origini, portiamo in giro questo nostro segno e marchio delle nostre tradizioni, ecco, e della nostra città.
L'associazione Sbandieratori di Arezzo ha però una sua identità molto forte, perché è vero che rappresenta la giostra, però è altrettanto vero che poi ha il suo percorso, quindi è indipendente, possiamo dire, dalla giostra stessa.
Sì, l'associazione è un'associazione autonoma che si muove appunto autonomamente scollegata diciamo dall'istituzione Giostra del Saracino, ma sempre in collaborazione chiaramente per l'evento più importante che c'è, che però autonomamente deve
una vita autonoma, praticamente ha una sua propria vita.
Ecco, spieghiamolo meglio, perché è vero che insomma gli sbandieratori di Arezzo sono conosciutissimi, noi siamo la radio di Arezzo, quindi è chiaro che principalmente ci rivolgiamo a un pubblico aretino che vi conosce benissimo e che si riconosce in voi. Però ecco, anche il fatto comunque che non c'è un legame per esempio diretto con i quattro quartieri. Facciamo l'esempio con altri paesi, così per chiarire meglio. Prima in Fuori Onda parlavamo di Castiglion Fiorentino, lì ci sono, c'è un gruppo di sbandieratori per ognuno dei rioni del comune di Castiglion Fiorentino. Questo invece non vale per l'associazione Sbandieratori di Arezzo.
No, come diceva prima Giacomo, l'associazione era nata sull'idea geniale del dottor Durandi, che era presidente dell'ente del turismo di PT di allora, e fu poi trasformata togliendo i due alfieri di ogni quartiere che avevano la bandiera, rappresentavano i colori dei quattro quartieri, due per quartiere, di creare questi 12 sbandieratori in maniera autonoma, come gruppo autonomo di sbandieratori, tolti dai quartieri, diciamo così, e fu creato appunto i costumi, furono create le coreografie, questo nel 1960-60-61, e rappresentando la città e la tradizione e la storia, soprattutto nell'ambito della società del Saracino, ma anche nelle trasferte che poi vennero fatte. Ma la maturazione, la genialità anche dell'idea fu questa, che proprio nel 64, proprio collegandomi a quello che ho detto prima, capendo l'importanza che questo strumento aveva, nel libro lì dei 50 anni c'è una frase, no, che è stata riportata, bellissima secondo me, che rappresenta la bandiera, che di per sé la bandiera è un simbolo di parte, no, di fazione, la bandiera rappresenta qualcosa. Ecco, questi ragazzi, questa associazione è riuscita in 60 anni a fare della bandiera, quindi l'espressione più estrema di fazione, di parte, in uno strumento invece di globalizzazione, di fratellanza, di unione. E queste bandiere hanno volato nei cieli di tutto il mondo, sotto tutte le latitudini, portando la città, la storia, la cultura, la tradizione di Arezzo, e rappresentando proprio, ecco, una cosa universale, non più la parte o la fazione. Quindi dicevo, nel 64, capendo che era matura la questione di consentire a questo gruppo di avere la sua autonomia, la sua libertà di azione, pur non trascurando, anzi rimanendo legata alle origini, fu creata proprio l'associazione, lo statuto, e quindi un consiglio direttivo, tutta un'organizzazione proprio autonoma, che ha consentito in questi 60 anni di rimanere ovviamente all'interno della società del Saracino, e come diceva Giacomo, sempre per noi l'appuntamento di giugno e di settembre è quello storico, cioè giochiamo in casa, come si dice, quindi ovviamente, però ecco, questa autonomia ha consentito a questa associazione di uscire, di portare sempre il nome della città di Arezzo e della società di Saracino in giro per il mondo, per cui la libertà, l'autonomia è anche, come dire, carica di oneri importanti o difficoltà, perché l'associazione deve vivere solamente con i propri autosostentamento, autofinanziamento. L'anno passato, il 2016, ora stiamo finendo il 2017, l'associazione ha fatto qualcosa come 52-53 trasferte, e significa andare in giro tutti i fine settimana probabilmente, significa fare allenamenti, significa consumare o utilizzare costumi, strumenti, attrezzature, significa costi, e l'associazione, salvo pochi contributi come ricavati dall'ambito delle istituzioni, dell'istituzione Giostra, come viene data ai quartieri, come viene data ai musici o alla Signarezzi, il resto è tutto ricavato dal lavoro di questi ragazzi che naturalmente nessuno di questi è stipendiato, è tutto volontariato, e quindi tutta questa forma di finanziamento nasce dalle trasferte, da quella più piccola fino, col massimo rispetto ovviamente, da Ponte Buriano, la saga di quel tipo di evento, fino ai campionati del mondo di calcio, oppure fino a l'udienza da papale, l'ultima è stata con Papa Francesco 2 anni fa, ecco, tutto nasce da e viene prodotto in autonomia da questa associazione, che rivendica, ma nello stesso tempo, la propria autonomia, ma nello stesso tempo però anche è fiera e è conscia, ecco, di questi ragazzi, sanno che quando vanno in giro ripeto, in qualunque posto del mondo, dal paesino fino alla metropoli, rappresentano la città, e questo diciamo che ha funzionato, ecco, è un grande motivo di soddisfazione per noi. Penso che la città può essere, noi ci onoriamo e siamo onorati, ecco, di rappresentare la città.
Quindi passione, ma anche l'onore di rappresentare la città e non solo, perché io prima in fuori onda ho scoperto una curiosità che non sapevo. Qui guardiamo proprio alle bandiere dell'associazione, guardiamo ai colori degli abiti, perché ogni bandiera rappresenta un luogo, un comune in particolare del territorio aretino.
Sì, praticamente le nostre bandiere e i nostri costumi richiamano gli stemmi, i colori dei comuni della provincia. Spesso ci viene chiesto di che quartiere siamo noi sbandieratori, perché magari qualche costume può sembrare legato ai colori di qualche quartiere. In realtà i nostri costumi appunto rappresentano i colori dei comuni e gli stemmi stessi, quindi ogni sbandieratore ha un costume, una bandiera dei colori di un comune specifico, ecco. Spesso ci viene il comune, ad esempio il comune di Montevarchi, che è rosso e verde, viene confuso con un costume da un figurante di Porta Crucifera, perché i colori sono sempre rosso e verdi e oltretutto lo stemma è molto simile. La particolarità inoltre delle nostre bandiere è che sono delle bandiere totalmente diverse da qualsiasi altro gruppo sbandieratori. Noi siamo rimasti legati alle tradizioni, quindi abbiamo mantenuto le bandiere con dei materiali storici, quindi le nostre aste sono totalmente di legno e hanno un piombo che fa da contrappeso, e proprio la dimensione della bandiera è molto più grande rispetto al 99% dei gruppi sbandieratori presenti in Italia, che ad oggi dopo la nostra nascita sono circa 300, perché appunto la nostra bandiera è molto più grande, è 1,40 m per 1,60 m, e comunque noi consideriamo ogni bandiera un'opera d'arte, perché c'è un lavoro incredibile dietro, dal fatto che viene praticamente cucita totalmente a mano e dipinta a mano. È una particolarità nostra, del nostro gruppo, e cerchiamo sempre di trovare, di perfezionare anche questi piccoli dettagli che rendono ogni bandiera unica nel suo genere. Ad esempio le ultime bandiere sono state dipinte da Tommaso Andreini, che è un noto pittore di Siena, che oltretutto ha avuto l'onore di dipingere il Palio lo scorso anno, e lui è uno dei nostri, diciamo, di quelli ai quali ci appoggiamo per fare i dipinti sulle nostre bandiere. Infatti il dolore di uno sbandieratore che vede rompersi la propria bandiera è immenso. Quando in un'esibizione si rompe una bandiera, ci scende un po' la lacrima a tutti, però ecco, fortunatamente di solito c'è sempre un amico sbandieratore pronto a passare la propria bandiera per continuare gli spettacoli. È un grande impegno nel gestire un'associazione che deve realizzare tutto, deve autofinanziarsi e deve cercare di mantenere il più possibile certe tradizioni e certi materiali, certi usi, certi costumi, perché solo reperire a volte una tipologia di stoffa per un costume o per una bandiera richiede tantissimo impegno, tantissimo sacrificio, ricerche continue, e chi conosce e chi sa in materia di realizzazione di costumi storici sa di cosa stiamo parlando.
Sia di realizzazione che direi anche di manutenzione degli abiti storici, delle bandiere, di tutto quello che fa parte proprio del materiale, del patrimonio che ogni associazione ha, perché ci sono le bandiere, ci sono i costumi, ci sono gli strumenti, e quindi legati a questi ci sono dei costi, perché far parte di un'associazione, portare avanti l'attività di un'associazione vuol dire anche questo. Prima ne parlavamo, lo accennavamo con Sergio, l'associazione per lo più si finanzia, si autofinanzia. Quindi c'è anche questo, è un impegno a volte anche economico da sostenere da parte dei soci.
Sì, più che altro siamo, diciamo che abbiamo una bella squadra, ci sono dei ragazzi che lavorano giorno e notte, capitanati dal collega Mario Boncompagni, che è colui che si occupa della ricerca delle trasferte e degli impegni all'estero e non solo, che promuove continuamente il gruppo Sbandieratori in tutte le manifestazioni del mondo, ha contatti con istituti italiani di cultura, ambasciate, contatti con qualsiasi tipo di agenzia di spettacolo. Abbiamo avuto l'opportunità e l'onore di poter partecipare a un evento unico nel suo genere ad inizio gennaio in Oman, abbiamo festeggiato, abbiamo fatto parte dello spettacolo che voluto fortemente dal sultano dell'Oman, che celebrava il suo periodo di diciamo sultanato all'interno di questo paese, e l'espressione massima di questi 35 anni di sultanato è stato questo spettacolo. Sono eventi ai quali fa enormemente piacere partecipare, che l'associazione è felicissima di poterne far parte, e i ragazzi sono sempre orgogliosi, perché comunque sia sono anche occasioni di una importanza, grande importanza, che ripagano i mille sacrifici che tutti noi facciamo durante l'anno, sia a livello tecnico che a livello organizzativo. Ecco.
Ecco, all'interno dell'associazione ognuno ha il suo ruolo, perché l'associazione non è fatta soltanto dagli sbandieratori, ma c'è appunto chi si occupa anche di organizzare le trasferte, di trovare contatti, c'è la parte immagino legata alla comunicazione, quindi l'ufficio stampa. Sergio, poi avremo modo di parlare anche dell'alfiere, del periodico, proprio dell'associazione. Vogliamo intanto descrivere un po' i ruoli principali dell'associazione Sbandieratori di Arezzo?
Sì, allora, il presidente dell'associazione è Giovanni Bonacci, che da aprile dell'anno scorso ricopre la carica di presidente, ha fatto parte dell'associazione come sbandieratore, e quindi anche lui, come tutti noi che facciamo parte del consiglio direttivo, almeno per questo mandato, siamo stati tutti ex sbandieratori, che appunto si impegna giorno e notte e non solo per cercare di gestire al meglio, e diciamo che si vede fortemente la sua mano nella gestione dell'associazione. Poi c'è Piero Pedone, che ricopre la carica di segretario, e io che sono il vicepresidente, Giacomo Romanelli. Poi abbiamo Mario Boncompagni, appunto già citato, che è il responsabile delle trasferte, la parte tecnica, che è totalmente gestita dal nostro direttore tecnico, che è Stefano Giorgini, che è direttore tecnico dal 2010, è il terzo direttore tecnico dell'associazione Sbandieratori, il primo alla nascita del gruppo è stato il professor Dini, poi è stato Pasquale Livi, e dal 2010 c'è Stefano Giorgini, che ricopre la carica di responsabile tecnico. All'interno dell'associazione poi ci sono altri ruoli, Daniele Serboli, che ricopre la carica di responsabile della comunicazione all'interno del consiglio, Jacopo Nardoiani, che è il magazziniere, Carlo Lobina, che è il nostro tesoriere. Ne abbiamo un
l'uomo dei conti
importante, l'uomo dei conti è un ruolo che insomma notevole.
Sì, diciamo che è l'unico consigliere oltre al presidente che non è anche sbandieratore attivo, e però anche lui ha anni e anni e anni di esperienza da sbandieratore attivo. Diciamo che è la persona che ci guida sapientemente le casse, che è totalmente indispensabile. Poi sempre a far parte nel consiglio direttivo c'è Francesco Ricciarini che si occupa del merchandising e della parte del circolo sociale, Marco Donati che è l'addetto ai soci. Spero di non aver dimenticato
nessuno, altrimenti capita.
Romano Vestrini. Romano Vestrini che è il nostro responsabile di progetti e innovazioni.
A questo punto, Giacomo, Sergio, prima di entrare proprio nel vivo dell'attività dell'associazione, quindi prima di raccontare ai nostri ascoltatori quali sono le attività che fate costantemente durante tutto l'anno, vorrei arrivarci con un brano musicale, perché la musica fa parte anche della parte di spettacolo degli Sbandieratori, quindi le prove vengono fatte anche sulla musica, e tu, Giacomo, mi spiegavi che tra i vari brani che eseguite ci sono anche i Carmina Burana, giusto?
Sì, sì, è il pezzo che viene suonato spesso durante la schermaglia, quindi la parte acrobatica che eseguiamo non solo alla Giostra del Saracino ma in tutti gli spettacoli che facciamo in giro per il mondo.
È un brano conosciutissimo, Carmina Burana, insomma sono noti davvero a tutti. Ce li ascoltiamo e poi parleremo delle attività proprio dell'Associazione Sbandieratori di Arezzo. Dei Carmina Burana che accompagna una parte dell'esibizione degli Sbandieratori di Arezzo. Di questo stiamo parlando in questo appuntamento di Fly Live. Ricordo i nostri ospiti Giacomo Romanelli e Sergio Rossi, proprio dell'Associazione Sbandieratori di Arezzo. Ripartiamo da una frase che volevo citare all'inizio, poi invece Giacomo, Sergio l'ho un po' lasciata in sospeso. Allora, il gruppo Sbandieratori di Arezzo è il primo gruppo in Italia a restituire in forma collettiva l'arte del maneggiar l'insegna. L'ho ripresa pari pari dal sito degli Sbandieratori di Arezzo, una frase che mi aveva colpito. Ripartiamo da qui, perché che cosa significa maneggiare l'insegna? Che cosa si fa anche per arrivare a realizzare la parte spettacolare?
Praticamente questa frase diciamo che è quello che ci, ci identifica maggiormente, perché a differenza di appunto di quello che negli anni 60, quando è nata l'associazione, scusate, era presente nel territorio nazionale, era una presenza di qualche sbandieratore diviso per contrada, tipo quelli che sono presenti al Palio di Siena, che eseguivano degli spettacoli diciamo con poche persone e di piccola entità. L'evoluzione del gruppo sbandieratore è stata quella di realizzare degli spettacoli che diciamo impegnavano fino a 12 sbandieratori, accompagnati assolutamente dalla musica del tamburo, perché un'altra delle cose importanti e che ci diversifica da altri gruppi sbandieratori è quella che i nostri ragazzi eseguono i vari movimenti e cambi di movimenti assolutamente guidati dal tamburo. Noi non potremmo mai realizzare uno spettacolo senza i nostri tamburi, perché sono proprio loro che eseguono e danno i tempi dello spettacolo. Non me ne vogliano le nostre chiarine, ma sicuramente, ed è successo nella storia, riusciamo a realizzare o siamo riusciti a realizzare degli spettacoli non con lo stesso risultato che con la presenza delle chiarine, ma siamo riusciti a realizzare degli spettacoli senza le chiarine come accompagnamento musicale, ma senza il tamburo è assolutamente impossibile. Questo poi è quello che durante l'anno ci fa lavorare, allenare e coordinare appunto sotto la sapiente guida di Stefano Giorgini, che è coadiuvato da Francesco Ricciarini per la parte delle chiarine e Alessio Dionigi della parte dei tamburi, coordinare tra appunto chi è nell'associazione sbandieratore che muove la bandiera, quindi l'alfiere e lo sbandieratore, chi è uno sbandieratore che suona il tamburo e chi è uno sbandieratore che suona la chiarina. Siamo tutti un meraviglioso gruppo, siamo dei ragazzi che ci conosciamo da tempo e la cosa diciamo bella e entusiasmante, incredibile dell'associazione, che riesce ad unire persone di età diverse e con anche estrazioni sociali diverse o comunque con capacità diverse, perché sicuramente chi è amante della chiarina non è amante del tamburo, ma riesce ad unire tutti sotto un unico obiettivo, un'unica insegna e che è quella appunto l'orgoglio di poter andare in giro per il mondo e portare il nostro stemma, il nostro cavallino rampante e far volare le nostre bandiere e cercare di realizzare degli spettacoli che siano sempre più apprezzati e apprezzabili.
E sempre diversi. E qui ci avviciniamo al Saracino, perché ogni spettacolo è diverso, cambia da edizione ad edizione, non è sempre lo stesso, non è che se ne fa uno e poi vabbè, si rifanno le prove e quello è. No, sarebbe troppo facile altrimenti.
Ahimè, io purtroppo non, soprattutto chi vede dalla televisione non riesce a percepire la differenza che c'è tra un'edizione e l'altra della giostra. Però in realtà noi ad ogni edizione della giostra del Saracino realizziamo uno spettacolo diverso e quindi diverse figure, diverse coreografie, diversi movimenti, diverso il numero delle persone. Ci sono degli spettacoli dove vengono utilizzati maggiormente dei singolisti, degli spettacoli dove vengono utilizzati maggiormente delle persone che fanno la coppia oppure maggiormente la parte acrobatica. C'è un'evoluzione e ad ogni edizione della giostra del Saracino noi ci impegniamo tutti i giorni per poter realizzare una sequenza, uno spettacolo nuovo, diverso, unico e irripetibile. E quindi lavoriamo fortemente per 3 settimane, tutti i giorni, 1 ora e mezza al giorno, dopodiché arriviamo al giorno della giostra, facciamo il nostro spettacolo e ce lo dimentichiamo.
Dopo non lo fate più? Non è che magari in un'uscita fuori, all'estero, no? Cioè è lo spettacolo fatto appositamente in esclusiva per la giostra?
Noi ci siamo dati questa linea guida. Lo spettacolo è unico, assolutamente unico, non viene ripetuto mai. Addirittura in occasione di una giostra rinviata nel 96, che ci fu la giostra di settembre, che a causa delle luci, della mancanza di luce, venne rinviata la settimana successiva. Noi per la settimana successiva facemmo uno spettacolo diverso.
Ah, quindi proprio precisissimi, cioè se cambia l'edizione devi cambiare lo spettacolo, è anche un po' un pescaramanzia?
In realtà l'edizione era sempre la stessa, perché sì, fu interrotta e ripetuta nuovamente, okay. Quindi in teoria potevamo rifare lo stesso spettacolo, ma in realtà era venuto bene e quindi non volevamo rischiare di rovinare il risultato raggiunto e gli applausi già incassati, e quindi pensiamo bene di fare uno spettacolo nuovo per la settimana successiva.
Giacomo, quindi in queste settimane è allenamento pieno per gli sbandieratori di Arezzo, tutti i giorni, perché manca una settimana alla giostra di settembre, quindi siete a pieno ritmo nelle prove.
Sì, assolutamente, in queste settimane è allenamento pieno come in prima di tutte le edizioni della giostra del Saracino, per 2-3 settimane prima della giostra. Oltretutto ne approfitto per invitare coloro che volessero venire o avessero piacere di venire a vederci, perché da giugno abbiamo fatto un cambiamento e con un progetto anche legato al comune, all'istituzione giostra, abbiamo deciso di esibirci insieme alla città, insieme ai bambini, insieme alle persone che comunque vivono la città, e quindi uscire dal nostro guscio, che era quello del campo da rugby, dove ci allenavamo tutte le estati, e ora ci alleniamo nei giardini pubblici di Villa Severi. Quindi tutte le sere dalle 6:30 in poi ci stiamo allenando lì. Abbiamo già avuto un bel successo, perché molti bambini ci seguono molto volentieri, vengono ad ascoltare i nostri musici, fanno la sfilata all'interno dei vialetti del parco, quindi molto carino e interessante. Poi noi, che siamo nati per promuovere la giostra del Saracino e Arezzo in giro per il mondo, ci piace anche la promozione della giostra del Saracino e Arezzo ad Arezzo.
Giustamente, deve partire proprio da lì, perché è uno spirito che si deve sentire prima di tutto nella città, tra i cittadini di Arezzo, prima ancora che arrivare, insomma, oltre i confini italiani.
Diciamo che dopo, io posso dire un'esperienza personale, dopo la giostra del Saracino, che è l'evento più bello, più importante che diciamo, ai quali ho fatto parte, e qualche evento di carattere internazionale di estremo livello, tipo l'esibizione in Piazza Rossa davanti a Putin, ecco. Una delle sbandierate che ricordo con maggior gioia è stata un'esibizione fatta a una scuola elementare ad Arezzo, dove tutti i bambini a ogni lancio di bandiera gioivano come se avesse fatto gol l'Italia ai mondiali, insomma. Quindi è la cosa bella appunto della città, e la cosa bella anche dell'associazione, cercare di accrescere sempre di più la passione, l'attaccamento alle tradizioni, che poi è quello che ci diversifica da qualsiasi altra cosa, qualsiasi altro paese al mondo.
Le attività dell'associazione sono tante, è necessario anche farle conoscere, e c'è anche la parte appunto della comunicazione. Sergio, a questo punto passo a te, perché ti chiederei di presentare il periodico dell'Associazione Sbandieratori di Arezzo, l'Alfiere, di cui tu sei direttore responsabile.
Effettivamente la comunicazione è un aspetto essenziale, no, in questo tipo di, in qualunque organizzazione, diciamo così, e l'house organ, come si chiama, è l'elemento più caratterizzante, più semplice, più facile e anche è più complicato da gestire. Però l'associazione, dopo il rinnovo del consiglio direttivo appena insediato nell'anno 2016, come diceva prima Giacomo, ha deciso di, io non faccio parte del consiglio direttivo, diciamo così, sono fatto parte negli anni passati, insomma sono sempre stato vicino alla associazione. Sono quasi 50 anni che giro intorno agli sbandieratori, insomma, una grande passione. E mi è stato chiesto, in quanto io per attività professionali diverse, personali, faccio sono giornalista, diciamo così, non di attività primaria ovviamente, però insomma come pubblicista, mi è stato chiesto di se volevo dirigere questo organ, come è stato definito, dell'associazione, l'Alfiere, e con piacere ovviamente, con soddisfazione e con grande impegno. Noi abbiamo ritenuto, e ovviamente il direttore deve correttamente esprimere la volontà dell'editore, no? Come si dice, nel nostro caso il mio editore è l'Associazione Sbandieratori, e noi cerchiamo, secondo le direttive, le linee di massima, la filosofia, la storia, la cultura, tutto quello di cui abbiamo parlato già da mezz'ora, no? Trasferirlo poche pagine, mettendoci dentro le nostre esperienze, le nostre emozioni, e per fare in modo di tenere il filo aperto col mondo esterno, diciamo così, con tutto quello che ci circonda, quindi dalle istituzioni, dagli sponsor, dalla città, dai soci, dai ragazzi che sono. Quindi il giornalino viene fatto, intanto era iniziato l'anno scorso con un'idea di un'uscita tre numeri l'anno, diciamo così, in occasione delle due giostre, e poi a fine anno, poi l'anno scorso ce ne furono tre, fu straordinario il discorso delle giostre, però con un'uscita a fine anno in occasione della cena sociale. E quest'anno abbiamo ritenuto, visto il successo, abbiamo aumentato anche le pagine, visto che è stato gradito, insomma, comunque sia, si è trovato argomenti di parlare degli sbagliatori, della sorte del Saracino, della città, ce n'erano a Iosa, e quindi impegno dei ragazzi, e anche qui ovviamente, come tutte le altre attività, come diceva Giacomo, è tutto assolutamente volontariato, e quindi ci inventiamo editori, giornalisti, insomma, redattori, e ci costruiamo questo giornalino da noi, cercando di equilibrarle in queste 12 o 16 pagine, in questo caso qui, in questi due numeri che sono usciti ora, e che il prossimo sarà poi anche a dicembre, di un mix dove ci siano rappresentati i ragazzi, dove ovviamente i ragazzi si ritrovino, i ragazzi intendo dire i sbagliatori del gruppo attivo, e si parla di noi, no, però non si deve parlare solo di noi, quindi abbiamo dato spazio a esperienze personali di sbagliatori, che al di là dello sbagliamento vero e proprio, o comunque abbiamo dato spazio a altre figure, altri protagonisti della giostra, quindi ci sono stati intervistati il presidente dei musici della giostra, dei Segnarezzi, poi in questo numero c'è la seconda parte dell'intervista a Gianfrancesco Chierichioni, l'ex, lo storico, carissimo amico Araldo, un numero l'abbiamo dedicato al presidente Scortecci, al presidente dell'istituzione giostra, quindi doveroso, anzi riteniamo che sia doveroso anche questo collegamento continuo, questo contributo che ci possono dare, perché in fondo siamo tutti piccole parti di tutto questo meccanismo che è la giostra. E più, ripeto, anche dare la possibilità ai ragazzi di raccontare delle esperienze che hanno fatto durante l'attività quotidiana dello sbagliamento, o nelle trasferte o in giro per il mondo. Poi ieri, o proprio ieri, a proposito di quello che dicevate prima sull'attaccamento, sulla tradizione, sui bambini, ieri abbiamo premiato, perché in questo numero ci sarà pubblicato la poesia che ha fatto un bambino in una scuola Masaggio, una scuola elementare, questo nell'ambito del premio che il quartiere di Porta Santo Spirito fa in memoria di Edo Gori, no? Una borsa di studio, un concorso simpaticissimo, una bella manifestazione che da anni, purtroppo da quando è venuto a mancare Edo, anche quest'anno hanno indetto questo concorso, è stato fatto, e uno dei vincitori è una classe, poi l'autore è stato uno, questo bambino, ha fatto una poesia sugli sbagliatori. Ovviamente loro l'hanno gestita questo premio, questo concorso, a loro modo, come prevede il regolamento e tutto quanto, però correttamente, da questi buoni rapporti ovviamente che abbiamo con tutti i quartieri e anche con Porta Santo Spirito, Edo Gori ci ha fatto sapere: oh, questo ragazzo è stato premiato perché ha fatto una poesia sugli sbagliatori, tra l'altro bellissima, simpaticissima, carinissima, e per cui noi diciamo di rimbalzo siamo entrati in questo evento, e lo abbiamo invitato e abbiamo pubblicato la sua poesia ovviamente nel giornalino che è uscito. Ieri l'abbiamo invitato proprio a Villa Severi, dove c'erano gli allenamenti, e è stato premiato, gli abbiamo dato il libro, abbiamo fatto delle foto, l'abbiamo ringraziato, quindi è stato una cosa simpaticissima, e perché? Per confermare questa necessità, questa possibilità e questa opportunità che è la Fiere, per veicolare che la nostra vita, la nostra, quello che siamo per la città, quindi viene inviato a tutti i soci, viene distribuito presso le edicole, bar, in sede, durante la giornata del Saracino ora verrà distribuito alle biglietterie, quindi cerchiamo anche tramite la Fiere, non solo con le nostre esibizioni, anche attraverso la Fiere, di far sapere cos'è la vita, cos'è il mondo dell'associazione e del generatore di Arezzo, insomma.
Sergio, l'edizione nuova, quindi questa di settembre, è fresca fresca di stampa,
sì,
giusto?
Sì, sì.
Mi dicevi prima in fuori onda, insomma, state finendo di stamparla questa edizione.
Sì, sì, è pronta. Questa è già pronta. In distribuzione, nei prossimi giorni sarà già in distribuzione, anzi, in settimana inizierà e poi, appunto, come dicevo, durante l'apertura delle biglietterie verrà distribuita anche alle biglietterie e poi nei luoghi cercheremo di, per quanto ci sarà possibile, una distribuzione anche un po' più capillare intorno a Piazza Vasario, comunque nei luoghi che verranno interessati alla giostra, proprio fra sabato e domenica, insomma.
L'altra edizione invece sarà quella di dicembre, a chiusura di
dell'anno,
anno.
Sì, e come dicevo prima, ne parlavamo il 28 dicembre, per tradizione, per istituzione, da statuto proprio, nello statuto dell'associazione che fu redatto nello statuto nel 1964, fu deciso che la cena sociale, che era un appuntamento, doveva diventare un appuntamento, come dice, fisso nella storia dell'associazione, sarebbe stata il 28 dicembre di ogni anno, che era la data di nascita del fondatore, che era il dottor Durandi. Per cui da 67 anni, diciamo così, 57 anni, tutti i 28 di dicembre viene fatta la cena sociale. E in quell'occasione, appunto, è il secondo anno, ora sarà il prossimo dicembre, l'Alfiere uscirà con il suo numero di chiusura di fine anno, che rappresenterà anche quest'anno un po' una sintesi, un po' un riepilogo di quello che è stata l'annata e anche un po' un'anticipazione dei programmi che l'associazione vedrà o avrà messo in cantiere per l'anno prossimo, insomma. Quindi l'appuntamento anche per l'Alfiere è il 28 dicembre, insomma.
Le novità per il 2018, prima Sergio parlavi di qualche edizione in più del periodico?
Sì, noi eravamo partiti l'anno scorso appunto con 3 numeri, poi già da quest'anno abbiamo deciso che ne faremo 4, quindi il quarto sarà quello di 28 dicembre. Ora poi più, tanto più non ci allarghiamo, nel senso che insomma, siamo comunque volontari, i ragazzi ci dobbiamo organizzare per prepararlo, per il numero, per impaginazione, quindi, e poi quindi, gli argomenti sono tanti, ma vorremmo tenere un profilo adeguato, ecco, equilibrato, non vorremmo essere né troppo invadenti né troppo e neanche, quindi il nostro ritenere, abbiamo fatto un po' una stima, il secondo anno di edizione, il primo anno che ne facciamo 4 numeri, vorremmo vedere un po' i risultati e un po' il feedback, no? come sarà il risultato. Riterremmo che i 4 numeri all'anno ci diano la possibilità e lo spazio per riuscire a dire tutto quello che vorremmo dire, che ci piacerebbe dire.
Diciamo anche che il tesoriere ha deciso che più di 4 numeri non li possiamo stampare, quindi anche se i volenterosi a gestione del giornalino ne farebbero anche 12 all'anno, assolutamente Carlo Lobina ha detto che massimo 4 numeri all'anno, quindi non ce li possiamo permettere 5.
Come dicevamo prima, il ruolo del tesoriere ha il suo peso.
Sì, io volevo sottolineare di nuovo, ecco, un altro aspetto che è stato accennato prima e lo vorrei ribadire di nuovo. Quando si diceva della partecipazione, il volontariato, questi ragazzi che bandierano, si allenano mesi e mesi, ma non è solo qui, no? Si parlava, Giacomo, dell'attività sociale, del circo, della sede, qui ci si improvvisa muratori, elettricisti, cioè insomma si fa, un'istituzione, è un corpo fatto da tanti amici e tanti ragazzi che appunto hanno questo finale, l'obiettivo finale è mettersi un costume, girare il mondo e rappresentare la città, però dietro c'è tutto un altro pezzo, no? Che appunto è questa è stata definita in questi anni anche una scuola di vita. Io vorrei ribadire qui, come diceva sempre il vicepresidente anche lui anche prima, invitiamo la cittadinanza, invitiamo i ragazzi a venirci a frequentare, a visitare il nostro sito, a venire a trovare gli allenamenti, a diventare soci, perché abbiamo bisogno anche di un corpo sociale importante. Perché noi ci sentiamo veramente parte importante della storia della città, della storia del Saracino, ma anche un po' della città. Quindi questo ruolo ci piace tenercelo, senza sconfinare ovviamente, ognuno nel proprio posto e con il proprio ruolo, però il nostro piccolo, siamo coscienti, ecco, che siamo una presenza importante e vorremmo ribadirla. Quindi anche tanti giovani, io devo dire che 50 anni quasi di vita dentro questa associazione, estrazione sociale diversa, livello culturale diverso, età diverse, padri e figli, generazioni, quindi ci ha girato qualcosa, qualche migliaio di giovanottini d'Arezzo dentro all'interno dei sbandieratori d'Arezzo, non c'è una famiglia di Arezzo che non abbia un parente, un figliolo, un amico che abbia girato intorno agli sbandieratori, e questo ci fa molto piacere. è un onore, ma anche un onere, no? Al quale noi vorremmo contribuire e continuare a...
Sì, diciamo che anche la città è molto vicina, che noi ringraziamo tutta Arezzo, tutti gli aretini, tutti coloro che continuamente ci inorgogliscono, ci fanno i complimenti sui social network, di persona, fermandoci per le strade, ma anche appunto durante la giostra del Saracino. Penso che dopo la giostra del Saracino, anche l'ultima edizione di giugno, io ho ancora i brividi se ci penso, però finito lo spettacolo c'è stato un applauso, insomma, che all'appolosometro avrebbe dato un risultato abbastanza alto, e quindi quello a noi poi ci ripaga, e in qualsiasi momento i cittadini, gli aretini, e anche non solo gli aretini, anche tanti altri gruppi sbandieratori in giro per l'Italia ci scrivono, ci rendono onore, diciamo, della nostra storia, delle nostre capacità. Abbiamo gruppi che noi ad esempio siamo stati in Puglia ad Altamura a maggio, e abbiamo trovato dei ragazzi che praticamente sapevano vita, morte e miracoli di quello che facevamo noi. Ma nei minimi particolari, addirittura che quando siamo stati nomadi non erano arrivate le nostre valigie, perché poi abbiamo scoperto che loro ci seguono assolutamente su tutti i social network, controllano tutti i nostri post, guardano tutti i video delle nostre esibizioni e cercano di emularci e di fare degli spettacoli, insomma, visto che sì, siamo chiaramente legate alle nostre tradizioni, ma non siamo gelosi se succedono emulazioni del genere, soprattutto
in altre regioni, insomma, qui si arriva fino in Puglia in questo caso, quindi è motivo d'orgoglio.
Sì,
direi.
Ma giusto due giorni fa il responsabile del Palio di Asti ci ha scritto privatamente a noi come sbandieratori, che facendoci complimenti perché aveva visto le nostre esibizioni, perché aveva visto il nostro lavoro, la nostra attività della nostra associazione, insomma, si parla di cose abbastanza importanti a livello di rievocazioni, ma non solo, perché comunque sia le rievocazioni sì, sono un particolare settore del nostro paese, però insomma alla fine la nostra storia è quello che comunque ci tiene legati a quello che siamo, quello che eravamo e quello che siamo.
Allora, io invito i nostri ascoltatori a rimanere sintonizzati, perché facciamo giusto una breve pausa musicale, mandiamo un altro brano e poi dopo diamo tutte le indicazioni per come fare se uno vuole entrare a far parte dell'associazione Sbandieratori di Arezzo. Quindi, giusto il tempo del brano di Harry Styles, Sign of the Times, ce lo ascoltiamo insieme e poi riprendiamo questo incontro di Fly Live.
Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Crying at the time again. looking through the atmosphere, and things are pretty good from here. Remember, everything will be alright. We could meet again somewhere, somewhere far away from here. We never know.
Lasciamolo in sottofondo il brano di Harry Styles, Sign of Times, perché riprendiamo a parlare dell'associazione Sbandieratori di Arezzo in compagnia del vicepresidente Giacomo Romanelli e di Sergio Rossi, responsabile del periodico L'Arfiere, che abbiamo presentato giusto poc'anzi. Senti Giacomo, io adesso vorrei farti questa domanda: quali sono le caratteristiche di uno sbandieratore?
Questa è una domanda trabocchetto. Le caratteristiche di uno sbandieratore sono lo spirito d'adattamento.
Guardate come si è salvato.
Lo spirito di sacrificio e tanta voglia di divertirsi. Questa è una caratteristica fondamentale, perché ci divertiamo tanto. E poi anche altre caratteristiche a livello fisico.
Perché adesso tu hai parlato proprio come vicepresidente, quindi spirito di adattamento, eccetera, eccetera. Però senti, uno che insomma bisogna che ci siano anche delle caratteristiche fisiche per poter maneggiare l'insegna.
Sì, ci sono anche delle caratteristiche fisiche che diciamo sono doverose per poter fare l'attività di sbandieratore, soprattutto quello sbandieratore con la bandiera. Questo diciamo che ci limita ad accettare ragazzi sopra i 14 anni, perché a causa dell'alto peso della nostra bandiera, appunto, rispetto anche ad altri gruppi sbandieratori, noi non possiamo far utilizzare la nostra bandiera a ragazzi più giovani di 14 anni. Però è anche vero che 14 anni è in piena fase di sviluppo. Io stesso, quando sono entrato a far parte dell'associazione sbandieratori, ero molto 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 piccolo, e quindi poi si cresce insieme all'associazione, all'interno dell'associazione, con l'associazione. Sicuramente l'altezza è importante, a livello anche diciamo di impatto. Vedere uno sbandieratore alto è più, diciamo, fa più scena rispetto a uno sbandieratore un po' meno alto. Ora dico questo perché io sono alto, giustamente.
No, però se la bandiera è alta 1,40, dicevamo prima, insomma, capite bene, ci deve essere un certo tipo di rapporto anche con chi poi si trova a maneggiarla.
Quando diciamo è nata l'associazione negli anni 60 e 70, c'era una rigorosa selezione a livello anche fisico. Quindi quando è nata l'associazione, appunto, con il professor Dini come direttore tecnico e il Carlo Dissennati, che è stato il primo presidente dell'associazione sbandieratori, il più importante, quello che ha fatto un mandato più lungo di tutti gli altri. C'era una selezione anche fisica, c'era un esame alla fine di un anno di preparazione molto molto severo, e non tutti potevano entrare a far parte dell'associazione sbandieratori, e erano molto molto più cattivi di ora i nostri fondatori, c'era una bella selezione. Ora c'è sempre una selezione, perché comunque sia si richiedono necessariamente delle doti, delle capacità fisiche o comunque atletiche per poter far parte dell'associazione, per poter sbandierare, perché comunque il rischio della bandiera è alto e non vorremmo mai, insomma, finire nei giornali per cose positive e mai cose negative.
Quanto pesa la bandiera?
La nostra bandiera pesa circa 1,5 kg, quindi purtroppo ci limita nei movimenti, purtroppo, ma per noi per fortuna, quindi abbiamo dei movimenti molto più marziali, molto più schematici e, diciamo, militareschi, a differenza di altri gruppi che utilizzano la bandiera più come un simbolo di giocoleria o a modi, tra virgolette, diciamo balletto, quindi una cosa un po' più. Anche i costumi di questi gruppi qua di solito sono i costumi di estrazione rinascimentale piuttosto che medievale, questa è un po' la differenza. E quindi, appunto, la nostra bandiera richiede certe capacità.
Posso aggiungere come caratteristiche la costanza e anche la determinazione. Mi spiego meglio, se uno si prende l'impegno comunque di entrare a far parte dell'associazione, questo ha dei riflessi anche su tutti gli altri. Ammettiamo che uno decide, io voglio diventare sbandieratore, però ci sono due prove a settimana e anche lì è un impegno, quindi la costanza nel mantenerlo. E la determinazione ad andare comunque avanti, proprio per l'impegno che si è preso sia nei confronti dell'associazione che direi anche del pubblico. Uno non è che può dire entro, poi siccome mi passa la voglia, è passato lo slancio iniziale, ne esco. Perché
questa è una cosa veramente molto importante, ecco, conta molto ma molto ma molto di più. E comunque sia nella storia dell'associazione diciamo che sono stati premiati molto di più le persone che hanno avuto, appunto, veramente costanza e determinazione piuttosto che le persone che magari avevano delle doti solo fisiche, ecco, perché l'allenamento continuo, l'impegno e la determinazione a raggiungere certi obiettivi e poter fare certe tipologie di spettacolo poi alla lunga pagano, ecco.
Sergio, no, volevi aggiungere?
Volevo aggiungere questo, è una frase questa che l'abbiamo utilizzata anche in qualche altra occasione, diciamo così, è venuta fuori dalle conversazioni o dalle riflessioni che avevamo fatto con chi è stato sbandieratore, con chi si è avvicinato a noi. Sì, la passione, no? Non è solo l'impegno, noi amiamo dire, ecco, io posso dire la mia esperienza personale, ma l'ho ritrovata, io ripeto, insomma, sono dal 70, quindi facciamo una quarantina d'anni che sono, diciamo, in basica. La passione sì, l'attaccamento sì, la voglia di. Però è qualcosa di più. Appunto, la frase è questa, cioè uno sbandieratore non è che nasce, però quando uno è diventato sbandieratore può essere smettere, può essere un ex, può. Però insomma ti rimane dentro, ecco, perché ho detto prima, si fanno esperienze indimenticabili, si trovano amici, si gira il mondo, si rappresenta qualcosa. Quindi, cioè, il sacrificio, l'impegno. Anzi, due volte a settimana è un appuntamento, io ricordo negli età giovanile, quando ero più noi con capelli bianchi come ora, i primi tempi, i primi anni miei, era un divertimento, non aspettavamo il lunedì e il venerdì apposta perché c'era l'allenamento al sbagliatori, quindi non è la gravità, cioè la gravosità, ma era il piacere. E poi dopo questo, ecco, questo dare, credo che sia questa sensazione un po' pervaso, credo, quasi tutti questi circa migliaia di ragazzi che hanno giocato. Si dà tanto, perché anche si ha tanto da questa associazione, il gruppo restituisce molto in termini di esperienza, di soddisfazioni, di emozioni, di tutto quanto, quindi è reciproco, quindi credo che sbagliatori sacrificati ce ne siano pochi.
È il bello di far parte di un'associazione, ecco, dare e ricevere.
Ecco, io penso che un bel giochino questo qui, che ti coinvolge, è molto bello.
E allora diamole tutte le indicazioni necessarie per poter entrare a far parte dell'associazione, ricordando che non ci sono soltanto gli sbandieratori, ma i ruoli sono tanti. Quindi anche se uno non è alto 1,80 e oltre, ha comunque qualcosa da fare.
Esatto, al massimo gli facciamo fare l'acrobata, anche se non sa fare l'acrobata. Gli appuntamenti sono, allora, noi da fine settembre rinizieremo la nostra scuola per i giovani, quindi riapriremo la scuola trombe, chiarine, tamburi e sbandieratori, ci alleniamo alla palestra di a Palestra Vasari di Viale Romagna, Emilia, e ci alleniamo lì tutti i lunedì e venerdì dalle 9:30 alle 11:00, quindi per chi volesse prendere contatti può venire direttamente lì, può scriverci su Facebook o tramite il nostro sito internet dove daremo tutte le indicazioni. Per quanto riguarda invece i prossimi eventi, oltre alla giostra del Saracino che ci sarà appunto la prossima domenica, domani saremo presenti addirittura, ecco, sempre per ricordare l'attaccamento diciamo alla città, domani nonostante un gruppo fosse già occupato per andare a Poppi a una manifestazione legata all'enogastronomia locale
del gusto dei Guidi.
Abbiamo sdoppiato il gruppo per poter partecipare all'inaugurazione del nuovo centro sociale di San Marco, perché come le istituzioni anche noi ci teniamo a avere il legame sempre con la città. Arezzo, noi siamo gli sbandiatori della città di Arezzo, l'associazione sbandiatori di Arezzo, e siamo molto molto legati appunto alla città, al sociale e a tutto quello che riguarda la vita della nostra città. Quindi abbiamo fatto questo piccolo sforzo per poter partecipare anche noi all'inaugurazione di questo centro sociale, voluto fortemente dalla precedente amministrazione locale, quella attuale, e con il contributo anche di Estra.
I contatti li ricordiamo, quindi c'è il sito, c'è ovviamente la pagina Facebook con tutte le informazioni relative, lì sul sito c'è anche l'organico dell'associazione. Siamo nella parte conclusiva, la lasciamo un po' per anche la memoria storica dell'associazione Sbandieratori di Arezzo. Giacomo, so che volevi fare un saluto insieme a Sergio per ricordare i vari presidenti dell'associazione, coloro che l'hanno rappresentata.
Sì, è doveroso appunto, prima abbiamo citato tutti i direttori tecnici, coloro che sono occupati e preoccupati di guidare, perché poi anche loro a sua volta sono stati coadiuvati da tantissime persone. Non abbiamo citato i presidenti che hanno gestito l'associazione, e dicevamo prima il dottor Carlo Dissennati, che è il presidente per noi, per tutti i ragazzi, per tutti coloro che l'hanno conosciuto, e non solo. Abbiamo ricordato quest'anno a dicembre i 20 anni della sua scomparsa. È stato il presidente che ha dato una bella accelerata alla vita dell'associazione. Oltre a lui sono stati presidenti dell'associazione anche Marco Manneschi, e per un brevissimo periodo, e Ugo Coppini, che è stato presidente per 15 anni fino ad aprile dello scorso anno, e attualmente siamo tutti sulla schiena del nostro presidente Giovanni Bonacci.
Io invece a questo punto ringrazio il vicepresidente dell'Associazione Sbandieratori di Arezzo, Giacomo Romanelli, che è stato nostro ospite per questo appuntamento di Fly Live, insieme a Sergio Rossi, direttore responsabile dell'Alfiere, che è il periodico dell'associazione. Adesso chiudiamo davvero in bellezza. Non potevamo non passare la musica per eccellenza, ma le parole anche per eccellenza, che rappresentano Arezzo. Che effetto fa stare in piazza, in abito storico, con la consapevolezza di rappresentare Arezzo durante l'inno della giostra del Saracino, quindi Terra d'Arezzo?
Allora, su Terra d'Arezzo ci sarebbero altre 7 puntate da poter fare.
La metto in calendario, una puntata su Terra d'Arezzo.
Sicuramente è molto bello, è molto bello chiaramente sentire l'inno della giostra eseguito in Piazza Grande, perché tutti si alzano in piedi, cantano, battono le mani, quindi è molto molto seguito e partecipato l'inno della giostra. Io sono 25 anni che faccio parte dell'associazione, quindi sto vedendo proprio l'aumentare dell'affetto anche delle persone rivolte al nostro inno. È molto bello sentirlo suonare anche quando siamo a New York o a Mosca o in qualche altro paese sperduto del mondo, dove noi suoniamo il nostro Terra d'Arezzo, che per noi vale tanto, anche se non è riconosciuto purtroppo ancora in tutti gli angoli della terra. Quest'anno oltretutto ricorre il 30° anno da quando è stato reintrodotto Terra d'Arezzo all'interno della giostra del Saracino. Ecco, qui sarebbe veramente da parlarne un po', ne trattiamo un po' all'interno dell'Alfiere con un articolo di Giovanni Bonacci che ripercorre un po' le tappe di quello che è stato Terra d'Arezzo, dalla nascita a, diciamo, la momentanea temporanea, diciamo,
oscuramento
ecco, del negli anni 70-80 da parte del sindaco Ducci, e dopo anche lì, per grazie alla determinazione e la tenacia del nostro presidente Carlo Di Sennati ed altri, che tipo il professor Martini, Ivan Luttini e Edo Bonucci, che hanno arrangiato il Terra d'Arezzo, nell'87 è stato risuonato ed ora ad oggi è diventato non solo l'inno della giostra, ma l'inno della città intera.
Si è stato un atto anche proprio del Consiglio Comunale, una determinazione in cui è stato deciso che Terra d'Arezzo è l'inno ufficiale della città di Arezzo. Viene suonato anche ogni volta che c'è la riunione del Consiglio Comunale, per dire, insomma, ecco, quindi è stato somatizzato, ecco, insomma, è diventato nella vita. Basta sentire di Bianchino che Bianca, in genere si sente cantare Terra d'Arezzo, oppure quello che lavora in officina, non solo in piazza in quell'occasione, no, però insomma penso che ho tutti gli aretini che...
Fa venire la pelle d'oca, sì. A tutti gli aretini, sì. E non solo. E allora ovviamente ce lo ascoltiamo in una delle tante versioni suonate dal vivo durante la giostra del Saracino.
Insieme ai musici eseguiamo Terra d'Arezzo tutte le volte che c'è la giostra del Saracino, quindi i musici degli Sbandieratori e i musici della giostra del Saracino eseguono l'inno insieme dopo la disfida di Buratto dell'Araldo.
E allora, grazie ancora a Giacomo Romanelli e a Sergio Rossi per essere intervenuti questa mattina. Chiudiamo questo appuntamento di Fly Live con Terra d'Arezzo, un cantico.